No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Oui là, ma lei è malconcio, caro. Cosa è successo?
Buonasera a tutti, è il 10 dicembre, è un giovedì del 2020 e questo piccolo inserto nella nostra sigla, ogni riferimento a fatti o a persone realmente esistenti, Steve della casa, è puramente casuale, giuriamo.
Sì, annunciamolo, Enrico, magari annunciamolo al popolo che già sente trapelare alcune informazioni e potrebbe essere piuttosto preoccupato per le voci che si rincorrono in tutta Italia. Sono caduto dalla bicicletta, ho preso una botta abbastanza notevole perché sono un deficiente, perché ho frenato dove non dovevo frenare sui San Pietrini bagnati, e quindi adesso sono effettivamente, come direbbe Alberto Sordi nei Nuovi Mosti, il malconcio. Sono gibollato, ma insomma la mente ci sta ancora, almeno spero. Perché abbiamo tante cose da dire oggi, Enrico Magrelli, quindi
sì,
dobbiamo fare.
Sì, oggi è una puntata abbastanza da collezione o da collezione, poi deciderete voi alla fine. E comunque siamo contenti, ovviamente il riferimento cinematografico era il nostro modo per abbracciarti idealmente. Stai con noi, stai bene, e quello mi pare fondamentale. 335-5634-296, se anche voi siete caduti dalla bicicletta o state per cadere, raccontatecelo e soprattutto interagite con le cose che abbiamo da proporvi. Io ho tre notizie molto, molto veloci da dare, Steve.
Vai.
Una riguarda Lady Gaga, che sembrerebbe pronta a tornare su un set diretta da Ridley Scott. Ridley Scott farà un film sulla vicenda Gucci e quindi poi vedremo. Dal momento che dopo il film passato a Venezia tutti dicevano è più brava di Barbara Streisand, io ho detto facciamole fare alcuni film e poi capiamo come va. Oggi 10 dicembre però di qualche anno fa, del 1962, in un cinema famosissimo, centralissimo di Londra, c'è stata la prima proiezione, la prima di quel magnifico film che è Lawrence d'Arabia, diretto da David Lean. Mentre da oggi già avevamo segnalato, no, un'iniziativa della rivista Chuck con il Museo del Cinema sui film della vita. In questo caso invece Chuck, insieme alla Universal, hanno messo insieme un pacchetto di film, sono 12 titoli e poi ne citano soltanto alcuni, che usciranno in DVD corredati di materiale informativo di approfondimento proprio messo a punto da Chuck. Tra i 12 titoli c'è Il Grande Lebowski, c'è Animal House, c'è Casino, c'è La Stangata, Il Gladiatore e tanti altri titoli. Questa era una notizia di oggi. C'è poi una notizia, come avete saputo da questa mattina, avete sentito da questa mattina, che un importante giocatore che ha fatto la storia del calcio italiano degli ultimi anni, e poi lo si associa moltissimo al campionato mondiale vinto dall'Italia qualche decennio fa, Paolo Rossi, è morto, era malato da tempo, e noi cominciamo proprio con un disco che è un omaggio anche a Paolo Rossi.
Dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, sulle scarpette di gomma dura, 12 anni e un cuore pieno di paura.
Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti, quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai e che hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro un bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, ma accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore.
Allora, la situazione è questa. Questa è la leva calcistica del 68, una delle più belle canzoni del nostro amico e co-conduttore Francesco De Gregori. Questa versione fu eseguita da Roberto Apo Ambrosi e da Paolo Rossi. Cantarono questa canzone, che è forse la canzone calcistica più bella che sia mai stata composta, e devo dire, insomma, che se la cavava. Paolo Rossi ha avuto una carriera, poteva anche fare del cinema, la sua vita credo che si presta tantissimo per fare cinema, perché poi, come sappiamo, è stato anche squalificato per 2 anni per il calcio scommesso. Insomma, ha avuto alti e bassi abbastanza notevoli nella sua carriera, si presta a una sua biografia. Sono arrivati tanti messaggi al 335-5634-296. La saggia Paola da Bologna dice che lei va a piedi e fa benissimo, infatti. Poi c'è molta gente che si offre per fare l'infermiere o l'infermiera. Io no, ma mia mamma è scivolata in giardino, auguri alla signora, assolutamente, con grande piacere. E poi c'è invece un messaggio per il nostro amico Sidney Sibiglia, di un spettatore che ha visto il film, dice, recitato con ottimi attori. Un altro ascoltatore dice che David Lean lo conserva in mezzo alla sua videoteca. Ovviamente Lawrence d'Arabia è uno dei suoi film preferiti in questa sua videoteca, ce lo conserva in CD e ne fa, lo vede spesso. Bene, caro Enrico, adesso noi parliamo di una ospite che ci fa molto piacere ci sia venuta a trovare nei giorni scorsi, perché Judith Belushi, la moglie di John Belushi, è l'autrice di un libro che è uscito presso Sagoma Editore, in cui insomma racconta molte cose di John Belushi. Come sappiamo, morì molto giovane John, quando era all'apice della sua fama, sia in teatro, sia in cinema, sia in televisione. Insomma, come non ricordare Blues Brothers, e se non ve lo ricordate ce l'abbiamo anche nel cinema alla radio, quindi andando sul nostro sito lo trovate. Insomma, a me piaceva tantissimo John Belushi.
No, era veramente un attore straordinario, ed è uno di quegli attori comici che proprio ha spostato, no, l'assetto della, certo, della comicità. Lui e Andy Kaufman sono veramente dei punti di riferimento, prima ancora Lenny Bruce. Naturalmente non facciamo la storia della comicità contemporanea, una comicità che lavora nel cinema, lavora nei cabaret, appunto, come tutti hanno fatto lo stand-up comedian, hanno lavorato in televisione e che tipo di energia hanno portato nella televisione. La prima cosa che abbiamo pensato di chiedere a Judith Belushi era proprio il primo incontro, i primi ricordi. Loro si sono conosciuti, lo diciamo subito, al liceo, no? Quindi è una storia lunga, ma non abbastanza lunga, vista la prematura morte.
Well, I have a couple of sort of first memories. I remember seeing him standing
Allora, un paio di primi ricordi. Ricordo la prima volta di averlo visto a un incontro di baseball in un liceo. Io sapevo bene chi fosse perché giocava a football ed era amico di molti miei amici. Ricordo poi di averlo visto suonare la batteria durante un talent show, uno show di varietà dove si era esibito. Ricordo di averlo anche visto in queste due occasioni e mi aveva colpito subito. C'è poi un altro episodio, era sera e il ragazzo di una mia amica mi stava dando un passaggio a casa in macchina. John era con noi. Quando si sono fermati per farmi scendere, io ero seduta nel sedile di mezzo e John dal lato proprio della portiera. Lui è uscito dalla macchina per farmi scendere molto gentilmente e una volta sul marciapiede ha chiuso lo sportello e ha detto grazie del passaggio e il tizio è ripartito. Siamo rimasti da soli per un po' e loro hanno fatto finta di andare via. Abbiamo passato più o meno 5 minuti molto imbarazzanti durante i quali ci siamo domandati che cosa stesse accadendo e se mai sarebbero tornati a prenderci. Eravamo in mezzo al niente, è stato un momento interessante, abbiamo chiacchierato un po'. Dopo aver cominciato a frequentarci, era già passato un po' di tempo, un giorno siamo andati in una riserva naturale di fronte a casa mia con alcuni amici, abbiamo affittato delle barche e i ragazzi hanno iniziato a giocare con l'acqua e a spruzzarsi a vicenda con i remi. Per sbaglio John mi colpì sul braccio con uno dei remi, era mortificato e mi chiamò quella sera per sapere se stessi bene, mi chiamò di nuovo la sera seguente per assicurarsi che stessi bene, continuò a chiamarmi per 10 giorni di seguito e così nacque la nostra relazione. Allora, questo okay. Appunto è il racconto dei primi incontri proprio, no Steve? Quindi immagino certo, questo certo. Giorno la gita in barca, insomma.
Ed è bello anche perché lei, Judith, fu la prima che andò al Marmont Motel, proprio si vede la foto di lei che entra nella stanza dove John morì per un overdose di farmaci, di droghe, di alcol, insomma faceva dei cocktail micidiali, uno di questi purtroppo gli è stato fatale, però insomma come un altro che è mancato in questi giorni, come Diego Armando Maradona, anche lui aveva magari una vita privata riprovevole, ma era un genio assoluto. E la nostra intervista con Judith Belushi, come vi ricordo è l'autrice del libro su John Belushi uscito per Sagrum Editori, verte su il rapporto che lui, John Belushi, aveva o col cinema o col teatro o con la televisione. Quale preferiva dei tre?
More relaxed. It's hard to say. Maybe
Lei mi sta chiedendo dove si sentisse più rilassato. Beh, è difficile da dire. Forse il teatro. Penso che il suo sogno e il suo obiettivo fosse quello di fare cinema, perché lui amava il cinema, voleva recitare nei film. Si può dire che fosse questa la sua cosa preferita? Beh, non ne sono proprio sicura. Adorava anche la televisione. Ovviamente adorava Saturday Night Live, esibirsi e fare degli sketch live. Essenzialmente adorava il palcoscenico. Penso che avrebbe continuato a fare tutto. Non posso dire cosa avrebbe detto lui, ma era assolutamente fantastico sul palco. L'unica cosa che non gli piaceva era la ripetizione, cioè dover rifare gli stessi sketch così tante volte. Penso che avrebbe fatto qualcosa forse anche a Broadway, ma secondo me per un periodo limitato. È questo quello che posso dire a riguardo delle sue scelte. E Saturday Night Live è stato ovviamente importante, è uno show straordinario, tutto il mondo ha cercato di imitarlo, nessuno ci è riuscito appieno, anche perché adesso vi facciamo sentire un brano, per esempio, in cui c'è John Belushi vestito da samurai che ha un scontro con Chevy Chase e poi a un certo punto, anche se non sentiamo la voce, ma pensatelo perché appare anche lui, c'è Richard Pryor. Beh, un brano memorabile. Ascoltiamo John Belushi a Saturday Night Live.
Excuse me. Excuse me. Like a room for the night, please. Actually, I'll be staying through till probably Tuesday. Do you have a king size bed? One with a king size bed? Yeah.
Would you like a drill, can you?
If I could just perhaps get a room with, you know what I'd like? A room overlooking the park. Are the rates high for that kind of thing?
Whoosh, yeah, man. Whoosh, yeah, yeah. Hey! Where's the washer, Johnny?
You have room service?
Joy?
Room service. That's fine.
Yeah.
What's your checkout time?
Questa è una cover di un brano famosissimo che fa parte di quella tessitura meravigliosa musicale dei Blues Brothers. Vi stiamo proponendo la conversazione fatta con Judith Belushi. Quello che avete sentito prima, appunto il frammento della Saturday Night Live, è veramente uno dei tanti frammenti clamorosi di quel programma, e il personaggio proprio del samurai era uno dei tanti personaggi creati, immaginati da John Belushi. Infatti non a caso nel primo libro di memoria, il primo libro di memorie scritto da Judith Belushi, aveva il titolo americano, era proprio Samurai Widow, no? la vedova samurai. Naturalmente, avendo un tempo infinito, era il caso di farsi raccontare come poi John Belushi sviluppava, creava, modellava i suoi personaggi, e a Judith Belushi abbiamo chiesto almeno di farci un esempio, no? Su come è stato costruito uno dei tanti personaggi che amiamo ed è così popolare.
Yeah, well, he researched whether that meant in some cases it was.
Dunque, faceva molte ricerche, era come una spugna capace di assorbire tutto, era un osservatore molto attento, molto scrupoloso. Ad esempio, quando fece nel 1941 il film di Spielberg, lo aggiungo io, era molto emozionato all'idea di recitare in quel film, perché doveva immedesimarsi in un pilota durante la Seconda Guerra Mondiale. e quindi si andava al di là del lavoro, della professione, perché suo zio era un pilota che morì proprio durante la Seconda Guerra Mondiale. A quel punto John chiamò la zia e ci incontrammo, c'ero anch'io, con lei, che ci mostrò delle foto e parlammo a lungo della guerra. John sapeva già tantissime cose, tantissimi dettagli sul secondo conflitto mondiale e naturalmente si concentrò in particolare sui piloti, sulla loro vita, sul loro impegno durante quel conflitto. Ebbe e mise insieme tantissime informazioni utili e con la sua esuberanza e il suo talento divenne il capitano Wild B. Kelso.
Ehi, ma quello si butta!
Ho perso il mio apparecchio, il mio...
Allarmi! Inippo! Inippo! Sempre visibile in giapponese!
Resisti un momento, che ti tiriamo fuori.
No, giù le mani.
Cosa?
Senti, c'è un sommergibile.
Ma quale?
Giapponese!
Tu?
Nell'oceano, scemo, al largo di un fottuto parco divertimenti.
I giapponesi sono a Luna Park.
Mio Dio, è quello vicino alla casa dei miei genitori.
Ragazzo... fallo fuori quel sommergibile.
E questo ovviamente era 1941, Attacco a Hollywood, il film di Steven Spielberg del quale si parlava. Sono arrivati tantissimi messaggi qui al 335-5634-296. Molti vertono sull'affare cadere dalla bicicletta o cadere dal motorino. Insomma, leggo solo quello di Jerry che insomma, si domanda se la generazione del 68 non è più salda in sella. Visto che i San Pietrini, appunto, come dice lui, c'entrano un po' con il 68. Effettivamente è così. Poi no, messaggi invece cinematografici riguardano Nadia che dice che il film di Fincher, quello sul caso Quarto Potere, non le è piaciuto assolutamente. Invece Stefano di Trieste ha molto amato Storia d'amore di Cito Maselli, film che abbiamo presentato ieri con Valeria Gollino, dice che lei è una protagonista fulminante. E poi Paolo, questo non lo sapevo, dice che Paolo Rossi viene nominato in una scena di Dans la Ville Blanche di Alain Tanneri. Questo sinceramente non me lo ricordavo, grazie Paolo per averselo detto. Un'ascoltatrice che non si firma dice che Belushi le piace solo nei Blues Brothers e non negli altri film. Gliela inviterei forse a rivedere questo suo giudizio, perché effettivamente secondo me è molto ampia la capacità di Belushi di fare spettacolo. Infatti gli abbiamo chiesto a Judith Belushi, l'autrice del libro di cui vi stiamo parlando, edito da Sago, ma anche della musica, l'abbiamo chiesto se il blues, come si immagina appunto uno che ha visto i Blues Brothers, fosse il genere preferito di John Belushi.
Well, he went through different phases with music.
Beh, lui ha attraversato veramente diverse fasi con la musica. Alle medie, al liceo, suonava nella band della scuola, come da tradizione, e anche in una band rock and roll. Quindi ha iniziato con il rock and roll e poi ha incominciato a scoprire che nella sua essenza, con i suoi suoni duri, c'erano delle persone, compresi i Rolling Stones, che facevano delle canzoni blues. Questo fu l'aspetto del rock and roll che gli piacque di più. Quando scoprì il blues, se ne innamorò, andò nel suo luogo del cuore, possiamo definirlo così. Si stava avvicinando anche al genere punk prima di morire. Era una mossa quasi rappresentativa di quell'energia folle che aveva incanalato verso la fine, che lo incanalò appunto verso la triste morte di cui abbiamo parlato prima. Sono sicura che anche questa sarebbe diventata una fase. Credo che non avrebbe mai lasciato del tutto il blues e sono convinta che avrebbe fatto altri Blues Brothers e probabilmente oggi si sarebbe interessato anche al rap.
Chi è quella ragazza?
Beh, Jack, se tu sapessi che grande gioia è per me vederti strisciare nella melma come un verme.
Non c'è problema.
Questa volta non mi sfuggirai, Jack.
Ma
piacere vederti, fiorellino.
Sei un luridissimo porco. Io sono rimasta casta e pura per te. Sono rimasta davanti all'altare, intrepida e virginale attesa di te, con 350 invitati tra parenti e amici. Mio zio aveva ingaggiato i migliori cuochi rumeni dell'Illinois. Per procurarsi le 7 limousine per il corteo nuziale, mio padre ha versato una tangente al racket delle pompe funebri. E quindi per me, per mia madre, per mia nonna, mio padre, mio zio e per l'onore della famiglia, ora devo uccidere te e tuo fratello.
Ah, ti prego non ucciderci! Ti prego non ucciderci! Lo sai che ti amo, baby! Non ti volevo lasciare! Non è stata colpa mia!
Che bugiardo schifoso! Credi di riuscire a cavartela così? Dopo avermi tradito?
Non ti ho tradito! Dico sul serio! Ero rimasto senza benzina! Avevo una gomma a terra! Non avevo i soldi per prendere il taxi! La tintoria non mi aveva portato il tight! C'era il funerale di mia madre! Era crollata la casa! C'è stato un terremoto! Una tremenda inondazione! Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio!
Oh, Jack. Jack tesoro.
Questa è una delle tante scene madri di Blues Brothers, ce ne sono davvero molte. E potremmo consigliare, se ha voglia, naturalmente, alla persona che aveva scritto, no? Che diceva sì. Che amava John Belushi o apprezzava John Belushi soltanto in questo film, non so, film come Chiamami Aquila o Animal House oppure I vicini di casa. L'ultima domanda fatta a Judith Belushi riguarda proprio il rapporto fra Belushi e la notorietà, la fama, la popolarità. Sentiamo che cosa ci ha risposto.
Fame is something to be
La fama è qualcosa con cui bisogna fare i conti. Sicuramente essere famoso porta una certa energia all'interno della propria vita che non si può ignorare. E come mi disse James Brown dopo che John morì, a proposito della notorietà, mi disse: ti consuma, proprio ti consuma. E John comprendeva che la fama e il successo sono volatili, sono volubili, e che non ci si può appoggiare solamente alle recensioni positive ai fan, ma bisogna dare lo stesso peso anche a quelli che non sono lì per te, ed è necessario trovare un modo per gestire quel mondo. Poco prima che morisse, la fama, la notorietà, il successo lo stavano consumando. Questa appunto era la nostra conversazione con Judith.
Schiavo son dei pezzi tuoi, con un detto sol tu puoi, le mie pene consolar.
Allora, questa bella figlia dell'amore, da un altro film che adoriamo, non solo noi, che Amici miei, ci porta proprio all'ultima parte della trasmissione, che ultima parte, devo dire, no? Proprio perché è uscito un libro che noi abbiamo letto veramente a velocità supersonica, è un libro che si chiama Ugo, la vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio, e noi ne vogliamo parlare con una delle autrici. L'hanno scritto in quattro addirittura, Maria Sole Tognazzi. Ciao Maria Sole.
Ciao ragazzi, che bello sentirvi.
Ciao.
Buonasera, come state?
No, per noi è bello sentire te, insomma. Maria Sole, il libro è veramente, ve l'avranno detto già in 2000, però vogliamo dirvelo anche noi due, davvero molto bello, molto piacevole. Ed è anche interessante la costruzione del libro. Vuoi un po' raccontarla? Perché raccontata da te sicuramente è più efficace e più calda di quanto possiamo fare noi due.
Allora, sì, assolutamente. Una premessa intanto va fatta, e un ringraziamento a Rai Libri e alla richiesta che ci è stata mossa, il desiderio, insomma, di ricordare a 30 anni dalla scomparsa di papà la figura di Ugo attraverso i nostri racconti con questo libro. No, lo dico sempre perché anche nel caso del documentario che avevo fatto 10 anni fa, Ritratto di mio padre, era sempre stata una richiesta, in quel caso della Sette, di Matteo Rovere, e lo dico solo perché è bello pensare che ci siano altre persone che ci chiedono di ricordare nostro padre. Non che fosse venuto a noi direttamente, scriviamo un libro su papà o facciamo un film su papà, sarebbe stata una cosa brutta o avrebbe avuto un valore diverso, però il fatto che arrivi dagli altri questo desiderio, questo bisogno, per noi è importante e ci rende, o perlomeno parlo personalmente, mi rende anche più libera e meno pudica nel farlo. E intanto questa è la premessa. Il libro quindi, certo, nasce con il desiderio di raccontare ognuno dal proprio punto di vista questo curiosissimo padre che abbiamo avuto, questo straordinario attore, questo uomo così, come posso definirlo, indefinibile, e lo facciamo, ed è questa la cosa buffa, raccontando ovviamente dei nostri momenti vissuti con lui, degli episodi, insomma, di vita vissuta o anche di ricordi che abbiamo. La cosa buffa che ci hanno detto tutti è che leggendolo è lo stesso uomo, ma sembrano anche quattro persone completamente diverse, cioè è sempre lui, ma a seconda da come della voce narrante, Ricky, Gianmarco, Thomas e me, che sono l'ultima, è come se avessimo vissuto quasi una parte diversa, capisci, una fase diversa anche della sua vita, e quindi abbiamo ricevuto, non dico insegnamenti diversi, però ecco, emozioni differenti, e le abbiamo trasformate, ognuno a proprio modo. Quindi siamo in quattro figli che raccontano dei passaggi di vita, e attraverso questi passaggi anche delle cose divertenti che lo riguardano.
E questo infatti è il fascino di La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio, il libro che i quattro figli di Ugo Tognazzi hanno scritto, ed è che è appena uscito per Rai Libri. Tra l'altro sono arrivati dei messaggi, Maria Sole per esempio Franca dice: Tognazzi mi ha ricordato abbastanza, ho ordinato il libro e non vedo l'ora di leggerlo, quindi è qualcosa a serviamo. Almeno un libro l'avete venduto, non scherzo.
Almeno un libro l'abbiamo venduto, non è male.
Non è male, la serata è andata bene. No, senti Maria Sole, come dicevi tu, il fascino del libro è proprio questo racconto a più voci, no? Ci sono quattro figli che hanno storie anche professionali diverse, e immagino anche storie personali con Ugo Tognazzi diverse, chi l'ha vissuta più intensamente e chi meno, e in qualche modo, oltre al rapporto col padre, escono fuori anche il rapporto con i film, con i lavori di vostro padre. Cioè, tra le righe si capisce, almeno io mi sono arrogato di aver intuito quali fossero i vostri gusti rispetto al lavoro di vostro padre. Vuoi dire i tuoi, Maria Sole?
Sì, io devo dire che sono un po' monotona, nel senso che quando mi chiedono della parte dei film che preferisco di papà, vado sempre a finire su Marco Ferreri. Intanto, certo, perché è il mio padrino, e quindi al proprio padrino si deve qualcosa, insomma, in un certo senso, no, non per questo, no, perché Ferreri è in assoluto uno dei miei registi del cuore, dei miei registi preferiti, è il regista che mi sconvolse completamente la vita da adolescente, quando cominciai a vedere forse i primi film di mio padre, il primo in assoluto La donna scimmia, ne rimasi proprio travolta e colpita. Quindi sono un'appassionata di tutta la filmografia di Ferreri, e quando mi chiedono di parlare di papà come attore, spesso mi piace raccontare quel rapporto, anche perché l'ho visto, l'ho vissuto da bambina. Cioè, io ricordo queste cene che si facevano a Velletri, in cui Marco veniva e cominciava a parlare, a proporre progetti a papà, e in molti casi nascevano proprio lì, in cucina, mentre cucinavano, mentre parlavano, mentre discutevano. Tanti di quei film, compresa La grande abbuffata, sono nati nella Villa Vecchia di Velletri. E allora un po' sono i ricordi proprio personali, ma al di là del ricordo personale è proprio una passione da cinefila, ecco, e vedere mio padre in quei film per me è una grande emozione.
No, è un'emozione
penso
più che legittima. Prego,
penso che abbia dato, no, penso che abbia dato il massimo, sinceramente, senza nulla togliere a una grandissima e lunghissima carriera, film divertenti, a film memorabili, a film sbagliatissimi, e io sono chiaramente affascinata molto anche dai film sbagliatissimi. Cioè, immaginatevi quando ho visto per la prima volta Cattivi pensieri, la regia di Ugo, ve lo ricordate, spero?
Certo.
Sì, certo.
per esempio la famosa, si può dire tutto da voi, vero? Non ci sono censure.
Sì, tutto, certo. No, è tutto.
Vi ricordate la scena meravigliosa in cui lui è geloso della Fene che sta in piscina, a un certo punto si gira e ci sono tutti quelli con i cazzi eretti? Beh, una roba geniale.
Fantastico.
Però se tu cambi canale a 7 anni e ti ritrovi quella scena lì, ecco, un attimo.
Sì, per poi...
No, adesso cioè, che non ho più 7 anni...
Può colpire.
Eh?
Allora, proprio perché Hollywood Party, cara Maria Sole, ti facciamo proprio sentire Cattivi pensieri, così ti ricordi dello shock che hai avuto,
vale,
ragazzina. Ascoltalo e poi ne continuiamo a parlare.
Ok.
Vieni qui, mio bel principe delle nevi. Tu sì che sei un vero uomo, non quel gelatinoso di mio marito.
Gelatinoso? Sembra un creme caramel, povero Cristo. È anche un po' arteriosclerotico. È molto più sventurato che colpevole.
E tu non difenderlo, sai. Lo sai che va al gabinetto 10 volte al giorno, ma si può.
Dimmi la verità, cosa è per te tuo marito?
Un cornuto, un cornuto e basta.
Pronto per usare un eufemismo?
Se lo merita. Anzi, voglio tradirlo nel suo stesso letto. Ci fotografiamo con l'autoscatto. E poi... gli mettiamo la foto nel tovagliolo.
Oh, sul cruscotto della macchina.
Un guardone!
No, è soltanto un orso. Ce ne sono un sacco in giro, ci penso io.
Il mio Sandokan.
Ecco, per fare il furbo, eh?
Questa è una scena di Cattivi pensieri, proprio un attimo fa Maria Sole Tognazzi, che non conosce la nostra scaletta, appunto.
Ma giuro no, che non lo ha sapevo. Fatto...
No, ma è questa la cosa divertente di Hollywood Party, tra l'altro. Stiamo parlando con Maria Sole Tognazzi, che ha scritto insieme ai suoi 3 fratelli questo veramente bel libro dedicato al babbo. Ci fermiamo un attimo sulla nozione di papà di salvataggio, Maria Sole Tognazzi.
Sì, guarda, è una, devo dire, una definizione che è nata più da Ricky, cioè lui sostiene che questo papà poco presente, poi in realtà Ricky l'ha vissuto, sai, invece molto più di noi, nel senso che essendo il figlio maggiore ha avuto la possibilità di crescere anche con un padre più giovane, ma guarda, papà era innamorato di Ricky, io me lo ricordo, era il suo figlio preferito, guarda, lo voglio dire senza nessuna gelosia. Era proprio il suo figlio del cuore, adorava Ricky e era il suo proprio figlio del cuore, però poi probabilmente anche con lui avrà avuto le sue mancanze, le sue cose, e Ricky ha detto che però ogni volta che aveva bisogno di lui, lui c'era, e quindi l'ha definito un papà di salvataggio, sicuramente lo è stato. Io, sai, ho avuto, come avete forse letto nella parte finale, un rapporto talmente diverso da tutti i miei fratelli, perché Non ho cercato questo salvataggio e ce l'ho avuto comunque, perché sono stata protetta dalla figura di mio padre, lo sono tuttora in senso anche simbolico, però non l'ho mai cercato. Ecco, questa forse è la differenza anche con Gianmarco, che invece ha avuto tanto bisogno di un'approvazione da parte sua, di un... Io ero la più piccola e la più diffidente e quindi non cercavo la figura del padre, e so che lui pensa che una volta ho trovato su una rivista meravigliosa che mi portò Guadagnino, se non sbaglio, un Vogue bellissimo trovato in un negozio di modernariato dove c'era in copertina Ugo ai tempi della tragedia di un uomo ridicolo, dentro c'era una bellissima intervista e a un certo punto c'era una domanda che mi riguardava e dicevano: ma lei è una bambina così? E lui disse: ma mia figlia in realtà io la cerco, prova, ma lei proprio non mi si fila, e questa cosa mi fa tanto incazzare. Lo diceva lui di me, ma parliamo che avevo 5 anni, quindi è per spiegarvi che, perdendomi probabilmente anche molto, però io ho vissuto una vita in cui ho cercato di tenere a distanza mio padre, quando poi l'avrei voluto conoscere veramente, ad averlo vicino, non c'era più, e ho avuto però la grande fortuna e possibilità di conoscerlo attraverso gli altri da adulta, cioè qualcosa mi è stato ridonato. Però ecco, da piccola questo salvataggio io non l'ho cercato, vi dico la verità. Sicuramente ci sarebbe stato, ma non l'ho cercato.
No, non l'hai cercato, non te lo filavi, come no, appunto diceva.
Era una forma di protezione, certo. Sapevo di non poter avere un padre come canonicamente probabilmente anche vedevo negli altri, sai, potete sapere, noi siamo cresciuti in campagna, Bellezzi, quindi avevo anche dei riferimenti di papà talmente diversi che, capendo che quella cosa non la potevo avere, a un certo punto ho detto ok, ne faccio a meno, non andavo lì in cerca di ottenere qualcosa che non potevo avere, quindi è stato un atteggiamento anche di protezione, non so come dirvi. Detto questo, me lo sono molto goduto, non voglio fare un'intervista triste, ho dei ricordi a Natale, certo, era il padre che ti arrivava a Natale con le balene tagliate a pezzi e te le faceva mangiare, cioè ci sono pure dei ricordi meravigliosi, però era un papà completamente fuori dagli schemi, molto divertente e però anche molto assente. Cioè, mio padre non sapeva allora, neanche dove andavo a scuola. Ecco.
E quindi giustamente è così. La tua risposta era tenerlo a distanza.
Ma che ha fatto una tristezza infinita, no? Perché poi ci siamo...
nel modo più assoluto, Maria Sole. Maria Sole, nel modo più assoluto. Allora, ti salutiamo...
Prego. Sì, mi state salutando, ho finito il tempo, tutto chiaro.
No,
volevo concludere solo dicendo una cosa, che la cosa tipica di tutti è che la figlia, cioè che in questo era un figo Ugo, anche in questa cosa qua, perché è una convenzione il pensare che il genitore maschio con la figlia femmina ha un atteggiamento del tutto diverso perché è la femmina, e lui era anticonvenzionale anche in questo, non c'era nessuna differenza, ecco, non era il padre che cercava nella femmina, cioè aveva quattro figli, se li è spazzolati un po' come voleva lui.
Certo, allora grazie a Maria Sole Tognazzi, ricordiamo il libro Ugo, la vita, gli amori, gli scherzi di un papà di salvataggio, e noi vi facciamo ascoltare una scena di Amici miei. A presto, ciao Maria Sole.
Ciao ragazzi, grazie mille, auguri anche.
Ciao.
Sorella, guardi se c'è una macchina blu più da basso.
Sì.
Riportatelo in corsia. Tutto rimandato.
Perché, professore?
Slacci. Perché ho un caso molto più urgente. Questo può aspettare.
Vado io a chiamarlo?
Sì, meglio. Se no quello lì chissà quando si vuole.
Bella via dell'amore.
Sorella, il professor Sassaroli, presto, che scenda. Ogni minuto è prezioso. Mi scusi, dei tre telefoni, qual è come se fosse terapia tapioca che ha aperto la supercazzola? Dei tre. Non mi ha capito bene. Volevo dire, dei tre telefoni, qual è quello col prefisso?
Ah, quello lì.
Grazie. Sorella, col terapia tapioca come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra? No, eh? Pazienza. Pronto, Titti? Ma dove cazzo eri? Più di due ore che ti chiamo.
Basta telefonare. Non c'è tempo.
Via, via. E lasciami fare questa telefonata.
Ma che telefono? È una zingarata o no?
Proprio adesso che l'avevo beccata. Fammici parlare.
Ma che parlare? Via, è tardi. Si fa tardi.
Questo era Amici miei, chiudiamo questa puntata come stiamo facendo in questi giorni con la nostra micro striscia Godard, Godard critico, Godard agli esordi e ora il Godard politico. Steve, a te.
Eh sì, perché nel 1968, in quegli anni lì, Godard smette di fare cinema tradizionale. Da un lato decide proprio di non fare più cinema, di fare solo filmati di propaganda, quelli che si chiamavano Cine Tract, cioè Cine Volantini, che fa con un gruppo toschista, il gruppo Giga Vertov, che venivano proiettati non nei cinema, bensì davanti alle fabbriche, nelle fabbriche occupate, nelle scuole occupate, nei comitati di base, nei quartieri e così via. Era un cosiddetto cinema militante, si faceva in Francia, si è fatto molto anche in Italia in quegli anni, ci hanno lavorato un po' tutti, da Scola a Bellocchio, molti hanno dato loro contributo a quel tipo di cinema. Diciamo che Godard faceva questo e contemporaneamente prendeva in giro, distruggeva tutti i canoni del cinema tradizionale. Per esempio, gli chiedono di fare un western, Vento dell'Est, e in quel film ci sono gli indiani che vendono Servire il Popolo, che era un giornale maoista di quegli anni, oppure gli chiedono di fare un film, tra l'altro con un cast importante, Jane Fonda, Yves Montand, Vittorio Caprioli, e lui fa un film che si chiama Tu va bien, in italiano Crepa padrone tutto va bene, che è un film la cui trama è praticamente, cioè non è riassumibile, perché è una cosa completamente improvvisata, violentemente anticapitalista, ma geniale come tutte le cose che ha fatto Godard. Io credo che sia proprio in questo periodo, che è il periodo più difficile della sua storia, il periodo in cui ha dato veramente le cose più interessanti e più sorprendenti, perché come dicevo prima, molti facevano cinema militante, ma lui lo faceva in maniera molto, andando molto più in là di quello che facevano gli altri. Enrico Magrelli, qui arrivano tantissimi messaggi ancora su quelli che cadono dalle biciclette, dai motorini, solidarietà con caduti dalla bicicletta. C'è anche Marina che dice: caduta dalla scala lavando i vetri. Insomma, cascano tutti i nostri ascoltatori. No, speriamo di no. E grazie mille per i messaggi che ci hanno fatto molto, molto piacere. Allora, io credo che possiamo dire chi ha fatto questa trasmissione, ricordando che dopo c'è il podcast di Labanov, disponibile sempre sul podcast di Radio 3, e subito dopo la trasmissione invece c'è Tre Soldi, un radiodocumentario firmato da Marco Rip che si chiama Oltre ogni aspettativa. Scoprite di quale aspettativa si parla ascoltandolo con attenzione, così come faremo noi. Una puntata, quella di oggi, che è stata fatta da Francesca Levi, Maddalena Nisci, Gaetano Chiarella, che ci ha mandato in onda, e quindi ringraziamo anche tutta la sala di controllo di Via Asiago, poi la redazione che tutto il mondo ci invidia, Riccardo Moresa, Alessandro Boschi e Erika Favaro. Abbiamo intervistato in America Judith Belushi e a Roma Maria Sole Tognazzi, ma tutto questo si è potuto fare perché c'era Enrico Magrelli, che era veramente in forma. Io un po' meno, Enrico, diciamo.
Però anche Malconcio, Steve della Casa, è con noi ed è presente con il suo sorriso e la sua risata. Domani sarà già molto meglio, non vi preoccupate a casa, no? E però fate attenzione in generale. A domani.
A domani.